benvenuto in questo video in cui ti parlerò di quelli che sono i 7 passi per riuscire a sviluppare una strategia in riferimento al problem solving. Quello che voglio dirti prima di partire nei 7 passi è che questa strategia, questi 7 passi, tu li puoi utilizzare ad esempio anche per progettare, per pianificare, non solo per risolvere un problema, ma anche proprio per magari produrre, innestare o creare quella che è una nuova idea, ok? Quindi la puoi utilizzare per risolvere o la puoi utilizzare comunque per progettare, per creare. Bene, quali sono questi famosi 7 passi? Passo 1, li vedremo poi tutti quanti nel dettaglio, adesso te li elenco solo, definire quello che è il problema. Passo 2, andremo a concordare quello che è l'obiettivo. Passo 3, andremo a valutare quelle che sono le tante soluzioni a disposizione. Passo 4, utilizzeremo la tecnica del come peggiorare lo scenario. Passo 5, la tecnica dello scenario oltre al problema, come se il problema non ci fosse. Passo 6, la tecnica dello scalatore. Passo 7, aggiustare progressivamente il tiro. Bene, iniziamo subito dal passo 1 in riferimento alla definizione del problema. Qui abbiamo bisogno veramente di prenderci il tempo per definire esattamente di che cosa stiamo parlando. A volte non riusciamo a prendere delle decisioni perché non abbiamo messo a fuoco oggettivamente su qual è davvero il problema. Qual è la sfera di influenza di questo problema? Dove l'abbiamo? Quando si è creato? Come si è creato? Come appare? Quando appare? Quindi la definizione del problema sostanzialmente è uno dei passi su quale è necessario investire davvero più tempo possibile, perché altrimenti rischio di prendere delle decisioni completamente sbagliate. Napoleone diceva: siccome ho fretta, vado molto piano. Beh, in questo caso è necessario prendersi del tempo, è necessario comunque andare piano per definire il problema nei termini più concreti e descrittivi possibili. Quindi per fare questo ovviamente dovremo farci delle domande, poi troverai all'interno del tuo workbook successivamente quelle che sono le domande che ti aiuteranno a definire il problema. Nello specifico qui l'accento va in qualche modo posto su come il problema si presenta ora in questo momento. E la cosa che chiederemo appunto per focalizzarci meglio sul definire quello che è il problema, alcune domande potrebbero essere: qual è effettivamente il problema? Chi ne è coinvolto? Dove si verifica questo problema? Magari in un comparto, in un'area, piuttosto che in un determinato segmento. Quando appare e soprattutto come funziona, ok? Quindi immaginiamo come potrebbero in qualche modo, ad esempio, percepire, questa potrebbe essere una strategia che tu potresti adottare, potremmo chiedere ad altre persone come percepiscono il problema che è raccontato da noi. Questo perché noi a volte influenziamo con le nostre convinzioni, con il nostro modello del mondo, l'esposizione di un determinato problema. Quindi una cosa che ti suggerisco, ad esempio, è quella di esporre il problema ad un'altra persona, se è competente ancora meglio, in modo tale che potete assumere poi il punto di vista dell'altra persona. Perché questo? Perché questo vi dà l'opportunità di aprire più strade e di avere una percezione diversa, ma soprattutto più ampia, dando così al problema veramente delle nuove prospettive. Questo te l'ho già detto prima, che qual è il problema per definire il problema, scusami la ripetizione nei termini, ma in questo caso comunque ci stava, il fatto che noi spesso agiamo quello che viene chiamato autoinganno. Che cosa vuol dire autoinganno? Significa che abbiamo talmente bisogno di vedere all'esterno la realtà che abbiamo all'interno che quasi quasi ci convinciamo al 100% che quello che vediamo all'esterno corrisponde con quello che sento dentro. Quindi in qualche modo che cosa facciamo? Andiamo a chiedere conferma all'esterno in riferimento a tutte quelle persone che ci confermeranno quello che io penso. Provate a pensare a tutte quelle persone che nel momento in cui devono prendere delle decisioni davvero importanti vanno esattamente da chi gli dirà: sì sì, hai ragione, penso proprio che tu abbia preso una buona decisione. È difficile che vadano da persone che la pensano in modo completamente diverso. Beh, questo è veramente un grave autoinganno. Perché? Perché io mi vado a cercare all'esterno un qualcosa che confermi quello in cui io voglio credere, ok? Quindi avere sostanzialmente un punto di vista esterno mi dà comunque veramente la grande, grande possibilità di ampliare quella che è la mia mappa, ok? Bene, l'altra cosa che voglio fare rispetto alla definizione dei problemi è questo. Potresti ad esempio, sì, definire, scrivere quello che è il problema, ma dall'altra parte ti chiedo, parti dall'obiettivo. Cioè, qual è l'obiettivo che in qualche modo tu vuoi raggiungere affinché questo problema non si crei più? Questo ti dà la possibilità di definire che cosa? Di definire le carenze, di definire gli ostacoli e di definire i problemi immediati che hai bisogno di superare per riuscire appunto a raggiungere quell'obiettivo. Quindi il punto è, trasforma quello che è il tuo problema in un obiettivo da raggiungere e poi chiediti, per raggiungere questo obiettivo, quali sono le carenze che ho, quali sono gli ostacoli che ho, quali sono i problemi da affrontare. Magari ti rendi conto che c'è mancanza di know-how, o magari ti rendi conto che hai bisogno di strumenti, magari ti rendi conto che hai bisogno non lo so, di valutare meglio magari quella che è la concorrenza sul mercato, ok? Quindi vengono valutate un po' quelle che sono tutte quante le varie resistenze che vengono generate nel momento in cui io cerco di attuare quello che è ovviamente un cambiamento. Questo diventa molto importante, cioè dal problema definire quello che è l'obiettivo e cosa significa raggiungere in concreto quell'obiettivo, diventa molto importante definirlo soprattutto se lavori con un team. Allora, è importante giungere ad un accordo sulla definizione delle caratteristiche del problema, ma soprattutto dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Perché molto spesso quando emerge un problema in azienda, magari la persona che l'ha rilevato ha una sua idea di come risolverla e pesa in un certo modo in termini di problema, magari per il resto del team non è affatto un problema. Oppure il contrario, ok? Quindi attenzione tra sempre il percepito e il soggettivo. Bisogna chiarire, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Provate a pensare a tutti quei problemi oggettivi che però in qualche modo sono stati generati magari per un sistema emozionale. Tutte quelle persone che magari generano un problema tra virgolette per ripicca, perché non si sono sentite abbastanza riconosciute. Quindi qual è il problema? Il fatto che hai fatto un errore o che non ti sei sentito effettivamente riconosciuto? Cercate di identificare sempre esattamente di che cosa si sta parlando. Quindi diventa fondamentale in qualche modo vedere il problema in quelle che sono tutte le sue prospettive immaginabili. Ed è per questo che prima ti ho detto che è necessario intervistare quante più persone, chiedendo a loro che cosa ne pensano, chiedendo loro come farebbero ad esempio per risolverlo. Così eviteremo di rimanere in qualche modo anche vittime di quello che è effettivamente il nostro autoinganno. Voglio raccontarti una storia molto bella che come metafora ti fa capire esattamente quello che intendo nel essere chiari nel definire di che cosa stiamo parlando. È la storia dell'uomo ubriaco e del suo mazzo di chiavi. In questo caso un uomo ubriaco una sera aveva perso quelle che erano appunto le chiavi di casa e le stava cercando proprio sotto, al di sotto del lampione, ma non riusciva assolutamente a trovarle. Continuò ad insistere senza successo e quindi insomma veramente passò praticamente tutta quanta la notte, finché ad un certo punto un passante gentile, che ha visto che il signore insomma aveva perso tutto questo tempo nel trovare il suo mazzo di chiavi, si fermò e disse: ma posso aiutarla? Cosa sta cercando? E la persona gli disse: beh, sto cercando quello che è il mio mazzo di chiavi perché l'ho perduto. E la persona dice: ma sei sicuro di averla persa proprio qui? E la persona risponde: no, ma laddove l'ho persa in effetti è troppo buio per cercarla, quindi la cerco qui. Cioè, quindi cosa voglio dirti con questo? Che a volte noi scegliamo di guardare da una parte perché lì ci sembra più semplice, ci sembra effettivamente più facile, ma magari la soluzione è totalmente da un'altra parte. Quindi sono le domande che ci facciamo che creano davvero le risposte. Quindi noi a volte abbiamo davvero bisogno di uscire da quelli che sono i nostri preconcetti, da quella che è la nostra forma mentale, dal modo che abbiamo in qualche modo sempre avuto di comportarci in quel modo, di pensare di avere ragione a tutti i costi, perché in qualche modo siamo ubriachi, concedetemi il termine per riprendere la metafora comunque di prima, delle nostre credenze, delle nostre convinzioni, e magari invece ci rendiamo conto che ci siamo fatti domande scorrette, ma che solo facendoci domande diverse, domande più intelligenti, possiamo attingere a delle fonti ovviamente molto più pulite, molto più vere e molto più smart. Proprio per parlare di smart, arriviamo al passo 2. Il passo 2 ha a che fare con il concordare quello che è l'obiettivo. Quindi, una volta che abbiamo definito bene il problema, abbiamo capito anche più o meno come potrebbe essere trasformato in obiettivo, abbiamo chiesto confronto con tante persone, ci siamo accertate che stiamo parlando della stessa identica cosa e abbiamo fatto in modo che il nostro autoinganno ci influenzasse il meno possibile, è giunto il momento di decidere qual è l'obiettivo. E per decidere quello che è l'obiettivo, ovviamente cosa dobbiamo fare? Utilizziamo sempre la formula del SMART. Vi ricordate? L'abbiamo già fatto nel processo GROW. In questo caso abbiamo comunque la necessità di applicare quelle che sono le strategie utili che in qualche modo ci consentiranno di raggiungere appunto questo obiettivo. In questo caso che cosa va definito? Va definito che cosa effettivamente rappresenti il cambiamento risolutivo rispetto al problema. Ok, abbiamo evidenziato questo problema, ho capito che c'è questo problema, ma che cosa significa affrontarlo? Che cosa significa porsi quell'obiettivo? Quale sarebbe la realtà concreta che farebbe oggettivamente ritenere l'obiettivo raggiunto? Cioè, che cosa deve accadere affinché quel problema non si manifesti più e io possa dire che effettivamente ho raggiunto l'obiettivo? Altra cosa, definire gli eventuali, qui soprattutto, interferenze che in qualche modo possono esserci, a maggior ragione se lavori con un team, rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Quante volte ti sarà capitato magari di essere in riunione in cui si discute di quelli che sono i problemi, si definiscono gli obiettivi, si attribuiscono quelli che sono i compiti, dopodiché si esce dalla stanza e ci sono persone che boicottano quelle che sono le strategie che sono in qualche modo state messe in atto. Oppure nel momento in cui magari si esce dalla riunione, una persona doveva fare una determinata cosa, andate da lui perché magari non l'ha fatta e chiedete: ma scusa, mi spieghi perché non l'ho fatta? Ma perché per me era una stupidaggine, io non ero neanche d'accordo in riunione. E per quale ragione non l'hai detto lì? Cioè, fate veramente attenzione a quelli che possono essere i non detti che poi vanno a minare non solo quello che è l'obiettivo, ma soprattutto tutti i passi che avete deciso di compiere per raggiungere quell'obiettivo. E lì in qualche modo dovete strappare la promessa ad ogni persona che faranno il possibile per portare a casa quello che è il risultato. Quindi in qualche modo dovrete definire qual è il focus dell'intervento rispetto all'obiettivo da raggiungere. Quando si lavora con più persone è assolutamente fondamentale e utile concordare sì quello che è l'obiettivo, che magari può essere stato calato in qualche modo anche dall'alto, ma fare in modo che questo sia voluto da tutti quanti. Cosa migliore addirittura è se l'obiettivo viene generato in team, viene generato in gruppo, perché l'intento è fare in modo che ogni componente si senta parte integrante di quel risultato che in qualche modo andrete a raggiungere, perché altrimenti quello che si potrà generare sarà quello di creare delle vere e proprie resistenze comunque ai cambiamenti, e alla fine insomma rischiate poi di non riuscire a portarvi a casa quello che è il risultato e quindi di allungare tantissimo quelli che sono i tempi. Peraltro, una cosa molto dannosa che viene fuori, soprattutto nell'ambito dei team, è che molto spesso ci sono dei giudizi che non sono espressi. Nulla inganna di più di quelli che sono pregiudizi e giudizi non espressi. Quindi fermatevi un attimo quando siete in riunione, al di là dell'obiettivo che avete deciso, chiedete: ok, che cosa pensi tu di lui, di lui, di lui, dei vari componenti? Pensi che ci possano essere delle difficoltà? E se ci sono queste difficoltà, ragazzi, come intendiamo in qualche modo superarli? Fate in modo che il sommerso emerga, perché altrimenti quelle diventeranno difficoltà, incongruenze che dovrete poi gestire dopo, e questo vi allontanerà dal raggiungimento del vostro risultato. Passo numero 3. Valutare quelle che sono le tante soluzioni. Beh, sappi che chi ha più flessibilità qui domina. Noi abbiamo assolutamente bisogno di individuare e di valutare quelle che sono tutte le varie soluzioni possibili, non solo che ho a disposizione per risolvere il problema, ma anche e soprattutto tutto quello che io ho fatto sino ad ora e che non ha funzionato. Quindi da una parte valuto tutto quello che posso fare, quindi le possibili soluzioni nuove, dall'altra valuto invece tutto quello che ho già fatto ma che in qualche modo non ha ovviamente funzionato. Perché sono proprio le tentate soluzioni messe in atto ad alimentare tanto quello che è il problema che in qualche modo vorreste aver risolto. Quindi noi dobbiamo avere ben chiaro che cos'è che abbiamo fatto e magari per ripetute volte e che io non devo più fare. Questo è fondamentale, quindi me lo devo andare a ricordare. Ecco perché vi chiederò nel workbook di scrivere tutto quello che avete già fatto e che non ha funzionato, perché lo dovete avere ben chiaro, perché altrimenti andate in comando diretto. Cioè, come vi ho già detto prima, la nostra mente vuole risparmiare comunque energia, è abituata ad attivare sempre i soliti schemi, quindi tenderà ad attuare sempre le solite soluzioni piuttosto che nell'andare invece nelle soluzioni comunque nuove. Quindi ricordati, chi ha più flessibilità domina, quindi è necessario successivamamente liberare, diciamo, un po' anche quella che è tutta l'energia che è rimasta incarcerata magari nei tentativi successivi e dire, metterci il cuore in pace e dire ok, io tutto questo l'ho già fatto, quindi è inutile che continui a farlo, che cos'è che posso fare di diverso? Quindi ti chiederò proprio di individuare sostanzialmente in tre parti, ok? Individua che cosa non fare, poiché non ha funzionato, l'hai già fatto e non ha funzionato, rivela, poi metti in evidenza in realtà tutto quello che potrai fare e poi ti chiedo di rilevare, di mettere in realtà in evidenza anche tutto quello che ha funzionato. Ok? Quindi metti in evidenza che cos'è che non ha funzionato e devi smettere di fare. Metti successivamente in evidenza tutto quello che di nuovo puoi fare che non hai ancora fatto e metti in evidenza tutto ciò che in passato hai fatto e che ti ha dato, ad esempio, magari ottimi risultati. Ok? Bene, per arrivare poi invece al passo 4 voglio parlarti della tecnica del come peggiorare. Allora, a volte noi abbiamo bisogno di in qualche modo immaginarci un po' quelli che sono gli scenari appunto peggiori in riferimento al nostro futuro. L'essere umano purtroppo diciamo che rimane questa una leva molto molto importante per far agire le persone, ovvero la cosiddetta leva del dolore, cioè immaginare tutto quello che in qualche modo ci può capitare in modo tale che io attivo tutta una serie di controrisposte, dico no, io questa cosa futura che ho visto non la voglio assolutamente avere, di conseguenza decido tramite una forza propulsiva, motivazionale, di diciamo instaurare tutta una serie di attività, di decisioni e di passi affinché quello che mi sono immaginato effettivamente non possa mai accadere. Quindi ti chiederò di rispondere proprio a queste domande, immaginandoci quelli che sono gli scenari peggiori che davvero ti possono capitare. Ti chiederò, bene, se tu volessi ad esempio far peggiorare ulteriormente la situazione rispetto a com'è, invece che migliorarla, come potresti fare? Come potresti peggiorare ancora di più quello che già ora non sta andando bene? È necessario in questo caso descrivere tutte le possibili modalità espresse veramente in termini precisi, cioè non essere ampio e generale, perché qui abbiamo bisogno di capire che se poi non attiveremo dei passi importanti, dei contropassi rispetto a quello che stiamo facendo, abbiamo bisogno di capire che il nostro scenario sarà quello che tu ti stai immaginando. Ok? E ti chiederò quali sono poi i metodi e le strategie che se adottati in qualche modo potrebbero veramente farti fallire, ma farti fallire alla grande, Quindi quali sono le strategie che puoi mettere in atto per fallire in modo assolutamente sicuro? La nostra mente potrà in questo caso scoprire che cosa? Scoprire tutta una sorta di, diciamo, alternative, perché a un certo punto ti renderai conto che è assurdo quello che stai scrivendo, perché stai dicendo: ma come, io sto facendo una programmazione, una pianificazione rispetto a quello che non voglio? Beh, voglio dirti una cosa: è molto meglio che tu la faccia oggi su carta, ed è molto meglio che tu prenda consapevolezza di quello che non è necessario fare, perché quando sei immerso nel e totalmente imprigionato, diciamo, nella quotidianità dei problemi, il tuo cervello, la tua mente va in modalità automatica e magari neanche te ne rendi conto, ma giorno dopo giorno adotti quei comportamenti che ti porteranno proprio verso quel futuro che tu in realtà non vuoi. Ok, quindi in altri termini, che cosa stiamo facendo con questo lavoro? Stiamo utilizzando un paradosso per sbloccare un fenomeno paradossale. Ti ricordi? Ti avevo detto che avremmo utilizzato degli stratagemmi mentali per poter fare questo. Quindi immaginare nel dettaglio quello che in qualche modo potrebbe essere lo scenario appunto peggiore per far andare a male le cose, ok? Bene, ora passiamo invece al passo numero 5, la tecnica dello scenario oltre al problema. Qui faremo esattamente al contrario rispetto alla tecnica numero 4. Walt Disney diceva: se puoi immaginarlo, puoi farlo. Ed è proprio questo che ti chiedo di fare. Immagina nel dettaglio quelli che possono essere davvero tutti gli elementi, o ancora meglio, lo scenario ideale che è al di là del problema. Immagina di non avere nessun tipo di problema. Quale sarebbe il tuo scenario ideale? E una volta che hai visualizzato lo scenario ideale, l'obiettivo in qualche modo che ti prefissi, quale sarebbe? Cioè, al di là del problema, immaginando che il problema veramente non c'è, se non ci fosse davvero nessun problema, quale scenario potresti davvero realizzare per te? Quale straordinario obiettivo potresti generare per te? In altri termini, dobbiamo convincere la nostra mente a far cosa? Ad immaginare quali sarebbero tutte le caratteristiche della situazione attuale. Quindi far scivolare via, tagliare via tutto quello che ha a che fare col problema e capire quale sarebbe la situazione ideale dopo aver realizzato magari questo cambiamento strategico. Questo è molto importante perché ci dà davvero la possibilità di attingere alla nostra fase creativa. E per fare questo, ovviamente anche qui ti ho preparato delle domande, perché questo passo ti aiuterà a far cosa? Ti aiuterà anche a farti vedere quali sarebbero in qualche modo gli effetti collaterali indesiderati di successo, riferiti al successo, in riferimento magari a quello che tu vuoi ottenere. Ci sono tantissime persone, io ho fatto tanta attività di coaching, sia nel life che nel business, con alcune persone che hanno bramato per tantissimo tempo il successo. Il fatto che loro a tutti i costi consideravano un problema il fatto di non aver avuto ancora quella promozione, il fatto di non aver avuto ancora realizzato quel progetto, insomma di non vivere la vita che in qualche modo volevano. Allora a quel punto io gli ho fatto togliere questo problema, gli ho detto: ok, immagina che questo non è più un problema, immagina che tu abbia raggiunto quel successo che davvero desideri vivere. E ora dimmi, ora che l'hai raggiunto, che cosa hai fatto per raggiungerlo? Beh, 9 volte su 10 viene fuori che molto spesso le persone dicono: ah, caspita, ho raggiunto il successo, però mi guardo indietro e per raggiungere tutto questo successo mi sono accorto che ho perso la famiglia, mi sono accorto magari che ho trascurato la mia salute e magari poi mi sono ammalato, mi sono accorto che sono passati 10 anni, sono al top del successo, ma non ho neanche un'ora libera per svagarmi, ho perso gli amici, ho perso tutto. E allora lì arriva la domanda: ma ne vale davvero la pena? Cioè, capite che questo è un ricalco, in realtà sul futuro viene chiamato, una proiezione sul futuro, dicendo: ok, immagina che questo problema nell'ottenere quello che vuoi ottenere non ci sia. È davvero quello che vuoi? Fatelo, fatelo questo esercizio mentale, è veramente, veramente potente. A volte noi ci creiamo delle immagini del futuro dettate anche da quello che i mass media ci fanno credere, dettate anche dal fatto che oramai ci siamo detti talmente tante volte che volevamo raggiungere quella cosa che nel frattempo ci siamo dimenticati di chiederci se davvero era quello che volevamo ancora. Fermati un attimo e chiediti davvero se vuoi ancora così tanto quello che in qualche modo ti sei prefissato. E per farlo, quindi, immagina quella che è la realtà ideale. Fatti un ricalco sul futuro e chiediti: ma se funzionasse davvero, se io risolvessi tutti i problemi che ho, ed effettivamente riuscirei a raggiungere il tanto successo, come nell'esempio della persona che ti ho fatto prima. Che cos'è che poi dovrei davvero gestire? Che cos'è che poi davvero dovrei fare? Quello che io voglio evitarti è l'effetto boomerang. Perché voglio che, al di là del problema, che tu magari ora consideri un problema perché magari non hai ottenuto ancora quello che desideri, voglio che tu ti chieda davvero quale sarebbe la realtà una volta che ho ottenuto quello che davvero desidero. Perché voglio, ripeto, evitarti quelli che sono gli effetti collaterali indesiderati del successo di un progetto. Punto numero 6, la tecnica dello scalatore, straordinaria. Questa tecnica io la utilizzo sempre e soprattutto nel momento in cui ho bisogno di realizzare, di programmare un qualcosa di nuovo, quindi non solo per risolvere delle problematiche. In sostanza si ragiona come farebbe uno scalatore. Nel tuo workbook hai l'immagine che rappresenta quello che ti sto dicendo, è l'immagine della montagna. E lo scalatore che cosa fa? Ha ovviamente l'intento di raggiungere la vetta, in quel caso la vetta viene comunque rappresentata dal risultato, dall'obiettivo che in qualche modo vogliamo raggiungere, e il punto di partenza potrebbe essere considerato il problema, ok? Oppure, se non il problema, potrebbe essere considerato, ok, tutti i passi che da lì devo cominciare a compiere per andarmi a raggiungere quello che ovviamente è il risultato. Perché ti chiedo di fare sostanzialmente di valutare questo processo al contrario? Perché io ti chiederò di partire dalla vetta, quindi come se tu avessi già raggiunto quello che è il tuo risultato, e poi ti chiederò di identificare tutti quanti i singoli passi che tu hai dovuto compiere sino al problema. Quindi in sostanza ti chiedo di srotolare indietro il processo dal risultato, dall'obiettivo che sei qua. Ce l'hai già fatta, hai già raggiunto quello che è il tuo risultato, ok? Voglio capire come hai fatto ad arrivare qua, sei qua in questo momento, voglio capire che cos'è che hai fatto, ok? Quindi quali sono le tappe che hai percorso, quindi ti chiederò di percorrere le tappe al rovescio: risultato, tappa 9, tappa 10, tappa 8, tappa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiaro? Questo in altri termini è come se potresti ragionare anche in questo modo. È come se, immaginiamo la base della montagna, la vetta della montagna, immaginiamo che io ho un obiettivo veramente ampio ed è magari a lungo termine. Un'ottima tecnica è quello di dire: ok, immaginiamo che il mio obiettivo sia riferito a tutta quanta la montagna, e i passi cosa sono? Sono i micro obiettivi. Quindi quando io ho un obiettivo che è veramente molto molto ampio ed è estremamente complesso, conviene frazionarlo in micro obiettivi. I micro obiettivi sono i singoli passi, le singole tappe che ti servono per raggiungere quello che è il risultato finale. In sostanza, tu parti sostanzialmente dal punto di arrivo, ok? Vai verso l'obiettivo, torni indietro, giù verso la partenza, e la partenza in questo caso può essere classificata appunto come il problema. Quindi trasformi sostanzialmente quello che è un modo ordinario di pensare in un modo in realtà straordinario. Fai il contrario, non ti focalizzi sul problema, ti dici: ok, l'ho già risolto. Ho già, il mio obiettivo si è addirittura trasformato in risultato. Com'è che ho fatto? E vai a srotolare indietro quelle che sono tutte quante le tue tappe. Non preoccuparti, perché all'interno del tuo workbook hai la strategia per poterlo fare, ok? Passo numero 7, ed è l'ultimo passo delle nostre 7 strategie come tecniche di problem solving, è aggiustare quello che è il tiro progressivamente. Allora, questa strategia è assolutamente molto utile perché, prendiamo l'esempio che ti ho fatto prima, quando un obiettivo è davvero estremamente strutturato e magari un obiettivo anche complesso che dura comunque nel tempo, è necessario che sì, io mi ponga un obiettivo a lungo termine, ma poi può darsi che durante il percorso, quindi simuliamo sempre il percorso della montagna, ok, magari ti dico che entro un anno anno, entro 12 mesi riesco a raggiungerlo, poi a fronte delle singole tappe, e magari ci sono delle interferenze che non dipendono da me, magari possono dipendere dal mercato, dai collaboratori, da un evento importante, se vogliamo anche atmosferico, che magari può in qualche modo minare quelli che sono i passi che io in maniera molto puntuale ho pianificato e programmato. Quindi che cosa devi fare qui? Beh, qui è necessario aggiustare quello che è il tiro progressivamente. Non voglio che tu vada in frustrazione nel caso in cui tu non sia riuscito a raggiungere un obiettivo in riferimento a quelle azioni che avevi programmato. Quello che devi chiederti è: ho fatto tutto il possibile per poter mantenere la programmazione in riferimento alla mia strategia? Beh, se la risposta è sì, bene. Se poi ci sono state delle cause esterne, quello che devi fare qual è? Ricalcolo. Ok, ricalcolo quello che è il percorso in riferimento alle tappe e vado ad aggiustare il tiro via via. Cioè, è necessario ogni tanto aggiustare progressivamente il tiro, tenendo ovviamente sempre presente dove vogliamo andare, perché magari ci rendiamo conto nel corso del tempo che le azioni che abbiamo intrapreso rispetto alle esigenze che ci sono fuori magari non sono più coerenti, ok? Quindi aggiustare il tiro vuol dire avere la giusta flessibilità nel mantenere ovviamente quella che è la nostra direzione. Bene, i 7 passi sono conclusi. In sintesi, a che cosa servono questi 7 passi? Beh, sicuramente a quello di risolvere quelli che possono essere dei problemi complessi, problemi che possono essere di una persona, di un'organizzazione, di un sistema o comunque di un processo, e si applica o alle singole persone oppure addirittura in team. Provate a pensare che meraviglia sviluppare queste 7 tappe in team, quante veramente soluzioni creative possono venire fuori. E dall'altra parte avete veramente una grande opportunità, che è l'opportunità di poter trovare delle soluzioni che vanno al di là di quello che voi avete sempre creduto. Quello che voglio dirvi è che voi non potete assolutamente permettere che i vostri problemi siano un problema. È un paradosso in termini di comunicazione. Voi non potete permettervi che i vostri problemi siano un problema. Un vero problem solver è quella persona che si focalizza sulla soluzione. Si focalizza sulla soluzione tenendo ben presente ovviamente 3 aspetti: il rigore, la flessibilità e la creatività. Cioè, è fondamentale uscire da quelli che sono i classici schemi. Fare in modo che veramente abbiamo la possibilità, la straordinaria possibilità di riuscire a trovare delle soluzioni che magari sono anche semplici a dei problemi che possono sembrarci davvero complicati. Questo fa un problem solver. Il problem solver trova delle soluzioni semplici e possibilmente condivise a dei problemi complicati. Bene, ci vediamo nel video della tua esercitazione pratica. Ciao! Thank you.